Podcast dalla parte del torto.
Buongiorno, e con questo ritmo lo sarà sicuramente. Siamo i ragazzi della terza E, Flavio,
Beatrice
e Aurora.
Vi presentiamo
A Fifth of Beethoven
di Walter Murphy.
E per le capre che non sanno l'italiano, un quinto di Beethoven. Nel 1976, ispirato alla celebre Sinfonia numero 5, Il destino che bussa alla porta, Allegro con brio. Brano che nel 1977 entra a far parte del musical La febbre del sabato sera.
Ma perché proprio Beethoven?
Perché nel 2020 si celebrano i 250 anni della sua nascita, avvenuta a Bonn nel 1770. Tutto il mondo dedicherà a lui un ricchissimo programma di concerti, soprattutto Vienna, dove il compositore trascorse 35 dei suoi 57 anni di vita.
Come fu la sua vita?
Difficile, ma anche ricca di soddisfazioni in campo musicale. Gli muore la mamma quando ha 17 anni. Difficile il rapporto con il padre alcolista, con i due fratelli e il nipote di cui si dovrà occupare. Ma il guaio peggiore sarà la progressiva perdita dell'udito all'età di 30 anni, che lo porterà a 50 alla sordità totale.
Scusa, non ho sentito.
Ma il guaio peggiore sarà la progressiva perdita dell'udito all'età di 30 anni, che lo porterà a 50 alla sordità totale. Per lui significherà abbandonare la carriera di concertista e direttore d'orchestra, con grande dolore, ma per fortuna continuerà a comporre fino alla sua morte.
E come reagisce?
Beethoven reagisce e lotta con forza contro l'avversità della vita, non solo quelle del proprio destino, ma combatte logicamente in quelle della ragione, contro le ingiustizie del mondo perché siano sconfitte le tenebre, i pregiudizi e la superstizione. E lo fa partecipando con la sua musica agli eventi del tempo.
Per esempio?
La terza sinfonia. Beethoven vive i tempi della rivoluzione francese e aderisce agli ideali di liberté, égalité e fraternité. Quando Napoleone entra in scena, lui è un suo ammiratore e gli dedica appunto questa sinfonia eroica. Ma quando lui si incorona imperatore, stopperà la dedica deluso.
E poi la nona sinfonia, il quarto movimento con l'inno alla gioia del poeta Schiller. Beethoven chiude così la sua produzione sinfonica. Siamo nel 1823. Aggiunge all'orchestra il coro, che intona un messaggio di pace e fratellanza universale. È il suo testamento morale. Ora, non a caso, è l'inno dell'Unione Europea.
Possiamo ascoltare un po' della quinta sinfonia? Sono curioso.
Sì, chiudiamo su queste note e vi consigliamo di approfittare di questo anniversario per approfondire anche voi la conoscenza di questo grande genio musicale.
Vi faremo ascoltare l'esposizione nella quale vengono rappresentati i due temi musicali protagonisti della scena sinfonica.
Ecco il primo movimento, Allegro con brio, della quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Bene, questo è uno dei classici in qualche modo, uno dei brani anche più famosi di tutta la storia, sì, della musica. Ma a voi, ragazzi e ragazze del XXI secolo, che cosa dice questo tipo di musica?
Non molto, cioè diciamo che non è uno dei nostri... Non è uno dei nostri generi preferiti, però se si chiede a un ragazzo appunto del XXI secolo, penso che sappia cosa sia.
Saperlo, d'accordo, no, mi interessava appunto capire se può magari anche piacervi qualcosa della musica classica.
No, sì, a me piace, mi piace, nel senso, cioè io comunque faccio danza, quindi vado a vedere i balletti e quindi c'è pure la musica classica. Ad esempio sono andata a vedere all'Opera il Lago dei Cigni e quindi era tutta musica classica. Comunque poi suono anche il pianoforte, quindi comunque mi piace.
Tu ti senti un cigno bianco o un cigno nero?
Forse più nero che bianco. E quindi sì, però magari non è appunto il nostro genere preferito, non è quello che ascoltiamo tutti i giorni.
Il parere di un maschietto?
Non sento molta musica, sento principalmente musica contemporanea, quindi non mi dice nulla la musica antica, anzi mi annoia dopo un po' che la sento.
Antica.
Antica. Di solito per musica antica si intende quella fino al Rinascimento, ecco, dopo comincia la musica barocca e così via. Ma voi avete mai ascoltato qualcosa di Johann Sebastian Bach?
Sì, Toccata e Fuga.
Per esempio, ecco, la Toccata e Fuga in re minore, la più famosa, ma poi ci sono brani come, c'è una famosissima Bourée di Bach che è stata poi ripresa in chiave rock. Vabbè, il secolo scorso, perché è successo nel Novecento, ma comunque in epoca molto più vicina a noi. E comunque, se ascoltate Bach, che scrive musica nel Seicento, ci trovate dentro gran parte della musica rock e della musica pop di oggi. E lo stesso vale per Mozart. Cioè, in realtà, ascoltando Mozart attentamente, si sentono dei ritmi, delle sonorità, delle scelte musicali che sono poi state riprese fino ad adesso, fino ai giorni nostri, insomma. Perfino nel rap a volte. Dovreste provare a fare ascoltare qualche brano, poi magari abbiamo occasione di riparlarne in una successiva trasmissione. Ma voi avete mai provato a suonare qualcosa di musica classica?
Sì, io ho suonato Sogno d'amore e...
Quale, quello di Liszt?
Sì.
Quale dei tre?
Probabilmente
il numero 3, che è il più famoso.
Può darsi, sì. Con il pianoforte e poi basta, penso.
Ma ecco, e voi altri suonate qualche strumento?
Sì, cioè io sono il pianoforte, però da poco, sono a dei livelli altissimi.
Vabbè, quando si comincia,
sì, ma...
nessuno è a dei livelli altissimi, necessariamente. E che cosa suoni, a parte le scale e i solfeggi, insomma?
Recentemente ho suonato dei brani molto semplici, non sono arrivata alla musica classica, insomma.
Beh, ma il pianoforte è uno strumento così versatile che si usa in qualsiasi genere musicale, non necessariamente sì, nella certo. Musica classica, insomma.
Infatti io e Aurora abbiamo lo stesso maestro del pianoforte e a volte ci propone di portare brani che piacciono a noi per riarrangiarli, ad esempio, col piano.
E infatti, perché appunto col pianoforte si può riprodurre qualsiasi cosa. Tu invece suoni qualcosa?
Suono
oltre i campanelli, intendo.
Il flauto a scuola che ci insegnano i professori, ma per conto mio non suono niente.
Chitarra, per esempio,
mai suonato,
che andava tanto di moda un po' di anni fa.
Mia sorella suona la chitarra.
Ah, ecco, ha 200 anni?
No. L'età mia.
No, si sa mai, insomma. Va bene, credo che con questo forse possiamo salutarci e allora in onore di tutte le cose che ci siamo detti, per una volta facciamo un'eccezione ai generi musicali che trasmettiamo durante radiofonicamente e vi salutiamo con un brano di musica classica che lasciamo a voi il gusto di scoprire che cos'è.
Ok. Arrivederci, speriamo che vi sia piaciuto.
E speriamo altrettanto che il brano possa piacervi.
E che vi siate alzati col sorriso.
Pubblicamente News.
Buongiorno a tutti, siamo il gruppo delle news. Io Nicolò.
Io Valerio.
Io Gabriele.
E oggi vi parleremo di ultime notizie, specialmente di una che è successa veramente da poco, dal 2020, cioè di un'estinzione di, una no, di un pesce cinese.
Lungo fino a 7 metri viveva nel fiume Yangtze e purtroppo nessun esemplare è conservato in acquario. L'annuncio proviene da Science of the Total Environment. Sono passati pochi giorni dall'inizio dell'anno ed è giunta la notizia della prima specie estinta del 2020. Si tratta del pesce spatola cinese, che viveva nel fiume Yangtze in Cina. L'IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, non ha ancora ufficializzato l'estinzione. Si attende una comunicazione nel prossimo mese di giugno. L'estinzione, secondo gli autori dello studio, guidati da Wei Zhang e dell'Accademia Cinese delle Scienze Ittiche, è avvenuta tra il 2005 e il 2010, ma già nel 1993 la specie era considerata funzionalmente estinta, cioè non era più in grado di riprodursi.
Quindi questo è il primo pesce estinto di questo nuovo decennio?
Sì.
Attenzione, perché il nuovo decennio comincia il 1 gennaio dell'anno prossimo. Questo è l'ultimo anno del decennio precedente, perché i decenni, come i secoli, come me, cominciano con l'anno 1. Lo 0 è l'ultimo della serie precedente.
Però si pensava anche che questo pesce già era estinto perché non si poteva più riprodurre. Quindi come si può mettere la cosa?
Sì, si parla di estinzione funzionale. L'estinzione funzionale è quando il numero di esemplari di una specie non è più sufficiente a garantire che la specie continui a esistere, a mantenere un numero di esemplari sufficiente, insomma. Per esempio, proprio in questi giorni si è parlato rispetto agli incendi in Australia, del fatto che i koala sono una specie ormai in estinzione funzionale, nel senso che ce ne sono ancora alcune migliaia, però sono troppo pochi sostanzialmente.
Infatti i koala, l'Australia è una delle poche zone dove animali come i koala riescono a sopravvivere.
Beh, praticamente come sapete i marsupiali esistono solo in Australia, quindi sì, certo.
Sì, ma diciamo che cercano di preservarli contenendoli. Invece questa cosa del pesce cinese non l'hanno fatta, non hanno neanche una vasca con vari pesci.
Può anche darsi che si siano mangiati tutti, perché alcune specie sono finite estinte proprio perché troppo cacciate o pescate. Pensate al dodo.
Dodo.
Il tacchino era quasi simile al tacchino, era quasi il simbolo dei padri pellegrini, dei primi europei arrivati nel continente americano, e nel giro di due secoli se li sono mangiati tutti. Non è rimasto neanche uno.
Ormai estinti da tempo. Quindi non a causa delle condizioni ambientali come sta succedendo in Australia, ma dall'uomo.
In quel caso si tratta proprio della caccia. È un po' quello che sta succedendo alle balene. Perché le balene sono a grave rischio in parte per motivi ambientali, sicuramente, e in parte per la caccia spietata che è stata fatta alle balene, soprattutto da due paesi.
Il Giappone.
Il Giappone.
La Cina?
Il Giappone e la Norvegia.
In Giappone sì, l'abbiamo anche studiato, che si mangiava la carne di balena.
Era molto prelibata, costava molto.
Pare di sì, io non ho mai assaggiato una balena, ma pare appunto che
sia... Ma poi anche i giapponesi uccidono gli squali solo per prendergli le pinne per fare la zuppa anche.
Quella è più cinese invece.
Cinese?
Sì, quella è più cinese. Pensate al rischio di estinzione dei rinoceronti in Africa.
Anche degli elefanti.
E anche degli elefanti per l'avorio delle zanne. E i rinoceronti perché c'è una assurda credenza che non ha alcuna base scientifica, per cui la polvere ricavata dal corno del rinoceronte sarebbe afrodisiaca. Non è vero,
non
tra
penso,
l'altro.
Cioè.
No, è assolutamente, assolutamente falso. Però intanto c'è un giro enorme di denaro che ruota intorno a queste cose e chi ne fa le spese sono gli animali.
Siamo noi ovviamente. Quindi che stiamo distruggendo il nostro mondo, diciamo. Cioè, sì.
Beh, da un certo punto di vista sicuramente le estinzioni ci sono sempre state perché anche le specie sono come gli individui.
Le stiamo velocizzando però.
Ecco, diciamo che gli stiamo dando una forte
grande,
mano.
Gli stiamo creando una grande mano e gli stiamo tipo tagliando la corda. Per...
Sì, per portarli. D'altronde, grosso modo, ogni anno si estinguono circa 500 specie animali. Questo è il ritmo in questi anni, che è superiore al ritmo naturale sicuramente.
Bene, dopo questa tragica notizia passiamo alla notizia di Valerio, che oggi ci porta...
Un marocchino che devasta ufficio postale, poi occupa abusivamente una casa a causa delle tasse non pagate dallo Stato. Quindi aveva devastato l'ufficio postale di Piove di Sacco solo poche ore prima, provocando 100.000 euro di danni, perché è infuriato per il fatto che non gli fosse stato ancora accreditato il denaro sulla carta del reddito di cittadinanza. Ma il senzatetto marocchino di 40 anni è balzato nuovamente agli onori della cronaca. Dopotutto, in seguito ai fatti dello scorso martedì 7 gennaio, per lui era arrivata una semplice denuncia a piede libero, nonostante il grave episodio e pur avendo messo a repentaglio l'incolumità dei dipendenti e degli utenti della struttura. Come ha raccontato il direttore Alberto Biasiolo: ho cercato di calmarlo ma non c'è stato nulla da fare. Ho chiamato i carabinieri, ma nel tempo che hanno impiegato ad arrivare, questa persona ha distrutto tutto, ricorda Biasiolo, come riportato dal Corriere del Veneto. Armato di un piedistallo metallico, il quarantenne aveva mandato vetrate in frantumi, facendo volare ovunque affilati frammenti, poi distrutto mobilio e computer, infine il bancomat esterno. Ulteriori tra i presenti, specie una signora colpita da attacco di panico, la quale ha avuto necessità dell'intervento sul posto in ambulanza. Ciononostante, comunque, il marocchino è tornato subito a piede libero ed ha potuto rendersi protagonista di un altro deplorevole episodio. La mattina successiva, mercoledì 8 gennaio, il proprietario di un'abitazione sfitta di via Alessio Valerio, sempre a Piove di Sacco, nota una luce accesa all'interno e contattata subito le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri, che trovano nella casa una loro vecchia conoscenza, lo stesso senzatetto maghrebino fermato poche ore addietro. Dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra, lo straniero era entrato nell'abitazione, portando con sé alcune stufette poi allacciate abusivamente alla rete elettrica. Una cosa che, pur se scoperta solo ieri, secondo quanto riportato dalla stampa locale, andava avanti da almeno qualche giorno, con il quarantenne che si era praticamente trasferito a vivere in pianta stabile nel casolare in questione.
Allora, diciamo che io non sono tanto dalla parte di questo signore senza tetto, però c'è da dire che anche lo Stato non va tanto bene, perché lui ha diritto a dei soldi perché è un senza tetto dalla nuova tassazione, mi sembra una nuova legge, che lui è andato lì per prendere i soldi, prelevare, bere e mangiare, e però non trova nulla, e quindi sul freddo, sul posto, diciamo, gli è partito un po'
la rabbia. E non avrebbe
dovuto
distruggere comunque l'ufficio.
No, quello no, assolutamente no.
Sì, le tue considerazioni mi sembrano sensate. Io aggiungerei un elemento di riflessione. In questa notizia è stato ripetuto almeno 5 volte che questa persona è marocchina.
Sì.
Allora, l'insistere sulla cittadinanza di una persona ha senso?
No, per niente, potrebbe...
Per niente.
Le persone potrebbero interpretarlo per razzismo anche.
È un modo sbagliato di dare le notizie, perché in questo modo si dice, ecco i marocchini, gli africani, i nordafricani, eccetera. Quando in realtà episodi di questo tipo, e vabbè, magari la devastazione di un ufficio postale è più raro, ma l'occupazione abusiva di case viene fatta in continuazione da centinaia e centinaia di italiani, e nessuno sottolinea che sono italiani. Faccio un esempio.
Perché magari era stato meno evidente con qualcuno che prima non ha devastato un ufficio, non si era reso già noto, era meno evidente.
Beh, ecco, Allora, facciamo un esempio. Qui a Roma, vicino alla stazione Termini, quindi in centro,
molto vicino,
c'è un palazzo pregiato di valore che è occupato da 17 anni da un gruppo politico di estrema destra che si è reso responsabile di numerosi reati, oltre all'occupazione che è abusiva ed è un reato in sé, ma di numerosi altri reati, eppure lì ci vivono una quarantina di italianissimi italiani, perché ovviamente essendo un gruppo di estrema destra
non possono essere più italiani.
Esatto, è un gruppo razzista e xenofobo. Hanno addirittura messo un'enorme scritta sulla facciata per dire che loro stanno lì, e da 17 anni nessuno gli ha detto niente. Allora forse non è importante scrivere che questo che ha fatto queste cose è un marocchino, forse è importante scrivere che c'è un tizio squilibrato evidentemente che ha devastato l'ufficio eccetera eccetera. Poi raccontare tutta questa cosa dell'occupazione durava da qualche giorno, ci sono occupazioni che durano da 20 anni, quindi non so, mi sembra volutamente forzata nel modo in cui viene raccontata da alcune testate.
Sì, ecco. Potevano dire che era marocchino, ma una volta, diciamo, non dovevano ripetere.
Al massimo. Tra l'altro, recentemente, parlando ecco di cronaca molto recente, c'è stato nelle Marche un incidente stradale in cui un ubriaco ha ucciso una donna. E il titolo su alcuni giornali era: tunisino sbronzo uccide una ragazza. Quindi tunisino sbronzo.
Ma probabilmente lo evidenzio. In questo caso.
Aspetta, due giorni dopo, un italiano in Alto Adige, ubriaco e con tendenze suicide, perché l'ha dichiarato poi dopo, ha colpito un gruppo di turisti tedeschi, ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 10. Sì. Su quello stesso giornale il titolo era alcol assassino. Allora, se è italiano la colpa è dell'alcol, se è straniero è perché è straniero, ecco, esattamente.
Ma probabilmente lo facevano per identificarli, dato che almeno nell'articolo di Valeria non è riportato un nome.
Sì, per carità, ma è giusto che non vengano riportati i nomi in linea di massima. Però resta il fatto che la sottolineatura, perché poi la sottolineatura dello straniero è sempre quando è una notizia negativa, quando è una notizia positiva, e ce ne sono tante, allora si sorvola sulla nazionalità o addirittura non si dà la notizia. Quando si leggono le notizie bisogna farlo sempre con spirito critico e cercando di leggere al di là del testo che si vede. C'era ancora una notizia,
sì,
e chiudiamo un po' velocemente perché siamo andati un po' lunghi.
Ok, il blocco del traffico a Roma. Se siete di Roma capirete subito, se non siete di Roma un po' meno. Comunque, 14, 15, 16 gennaio. Stop a tutti i diesel. Il Comune di Roma, a seguito dei continui sforamenti dei limiti di PM10, che è una sostanza che viene rilasciata nell'aria dal gas di scarico delle macchine, ha deciso di prolungare il blocco di circolazione di tutte le auto diesel, anche per il 15 e il 16 gennaio. Gli orari dei divieti rimangono sempre gli stessi. Come prevedibile, lo stop di tutti i diesel, compresi quelli più recenti, Euro 6, ha suscitato diverse reazioni. Per Legambiente Lazio, il provvedimento del Campidoglio è arrivato troppo tardi, solo dopo il 10° giorno, aria avvelenata, dice. Di avviso opposto, invece, l'ACI, che giudica assurdo questo provvedimento, visto che non porta nessun vero vantaggio ambientale, ma solo svantaggi in termini di disagi per i cittadini. Valutazione negativa del provvedimento del Campidoglio anche da parte dell'Unione Petrolifera, che sostanzialmente manifesta lo stesso pensiero dell'ACI.
Allora, secondo me hanno fatto bene a prolungare altri 2 giorni in caso di sforamento dei limiti di PM10, se no l'aria resta davvero. Poi ci chiediamo, ritornando a prima, ci chiediamo perché l'ambiente sta devastando, perché milioni di animali continuano ad estinguersi e a morire. Questa è una delle possibili cause?
Sì, ma secondo me dovevano farlo magari sabato, domenica, venerdì, sabato e domenica, non un giorno settimanale dove le persone vanno al lavoro di qua, di là, hanno impegni.
E qui purtroppo dobbiamo chiudere, questo sarebbe molto interessante andare avanti su questo argomento, ma il tempo sta veramente stringendo. Diciamo che, a parte che la prossima domenica sarà una domenica senza auto, quindi appunto si va in quella direzione, però... ridurre il traffico la domenica serve a molto poco, in realtà. Serve di più fermare il traffico nei giorni feriali, però diciamo che il provvedimento, così come è stato fatto, effettivamente serve a poco. Certo, il fatto che l'Unione Petrolifera lo critichi, l'Unione Petrolifera, il suo compito è vendere benzina.
Esatto, quindi automaticamente lo critica.
È parte in causa, diciamo, ecco. Diciamo che poteva essere fatto meglio, perché molto probabilmente i diesel Euro 6 inquinano meno di tante auto a benzina,
auto
anche abbastanza recenti. Però che ci sia un'esigenza di tutelare la salute prima che l'ambiente, in questo caso, perché le PM10 riguardano più la salute che l'ambiente, è prioritario. Quindi c'è un problema di giorno feriale, certo, è vero, però forse qualche sacrificio dobbiamo farlo tutti, anche per tutelare la nostra stessa salute.
A Milano, infatti, questo qua che c'è a Roma è, diciamo, un livello base. A Milano stanno prendendo già altri provvedimenti.
E infatti, e su questo però dobbiamo proprio salutarci.
E va bene, grazie a tutti per averci ascoltato e ci vediamo la prossima volta.
Alla prossima.
Alla prossima.
Grazie.
Letto e riletto!
Salve, noi siamo
Mattia,
Dario
e Andrea.
Oggi vi presentiamo due estratti, uno del famosissimo giallo di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, che leggerò io, e l'altro dal celebre romanzo di William Golding, Il Signore delle Mosche, che leggerà Dario.
L'estratto che abbiamo scelto per Il Signore delle Mosche è la loro prima assemblea. Lo abbiamo scelto principalmente perché per noi è il fulcro della loro storia ed è il momento dove tutto ha inizio. Mentre per 10 piccoli indiani abbiamo scelto l'iconica poesia dei 10 piccoli negretti. Direi di iniziare.
10 poveri negretti se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione, solo 9 ne restar. 9 poveri negretti fino a notte alta a vegliar. Uno cadde addormentato, 8 solo ne restar. 8 poveri negretti se ne vanno a passeggiar. Uno, ahimè, è rimasto indietro, solo 7 ne restar. 7 poveri negretti le ne andarono a spaccar. Un di loro si infranse a mezzo e 6 solo ne restar. I 6 poveri negretti giocano con un alveare. Da una vespa uno fu punto, solo 5 ne restar. 5 poveri negretti un giudizio anda a sbrigar. Uno lo ferma il tribunale, 4 solo ne restar. 4 poveri negretti salpan verso l'alto mar. Uno un granchio se lo prende e 3 solo ne restar. I 3 poveri negretti allo zoo vollero andar. Un orso ne abbraccò e 2 solo ne restar. I 2 poveri negretti stanno al sole per un po'. Un si fuse come cera e solo uno ne restò. Solo il povero negretto in un bosco se ne andò. Ad un pino si impiccò e nessuno ne restò. Andrea, cosa ne pensi di questa poesia?
Questa poesia è molto carina, ma allo stesso tempo è molto inquietante perché quello che racconta alla fine succede e quello ti fa rimanere abbastanza sbalordito.
Okay. Vorrei aggiungere che la poesia segna inoltre il punto di svolta dell'intero romanzo. È il momento in cui gli invitati nella villa intuiscono per la prima volta il pericolo incombente. Anche se il suo stile è infantile e giocoso, essa ha la forza di una premonizione. Non solo per i personaggi che per la prima volta si percepiscono come vittime di un piano, ma anch'io, lettore, ho sentito di far parte di qualcosa di ineluttabile. Si dice sempre che si ha paura dell'ignoto. Credo che Agatha Christie mi abbia mostrato come nulla è più spaventoso dell'attesa di una morte preannunciata.
Ok, grazie Dario. Ora prova a dirci quello che hai cercato del Signore delle Mosche.
Jack parlò. Dobbiamo decidere come faremo per farci salvare. Sorse un brusio. Uno dei bambini, Harry, disse che voleva andare a casa. Piantala, disse Ralph assorto. Sollevò la conchiglia. Mi sembra che per prendere delle decisioni avremo bisogno di un capo. Un capo. Il capo dovrei farlo io, sentenziò Jack, con arroganza spicciola. Perché sono maestro del coro e capoclasse. So cantare in do diesis. Un altro brusio. Beh, allora, disse Jack, io esitava. Il ragazzo ombroso, Roger, alla fine si riscosse e prese la parola. Facciamo un'elezione. Sì, votiamo il nostro capo. Mettiamo le voti. Questo gioco delle elezioni sembrava divertente, quasi quanto la conchiglia. Jack cominciò a protestare. Ma la concitazione generata dal desiderio collettivo di avere un capo si tramutò nell'elezione di Ralph stesso, come capo, a furor di popolo. Nessuno dei ragazzi sarebbe riuscito a trovare una ragione valida per questa scelta. Chi finora aveva dato prova di intelligenza era stato Piggy. D'altro canto era evidente che chi aveva il carisma del capo era Jack. Ma lì, seduto, Ralph emanava una calma fuori dal normale, straordinaria, e poi era alto, bello. E c'era la malia della conchiglia, oscura, sotterranea, e proprio per questo più potente. Il fatto che l'avesse suonata e che poi li avesse aspettati seduto sulla piattaforma con quell'oggetto delicato in bilico sulle ginocchia. Ecco ciò che lo distingueva fra tutti. Secondo me, in questo romanzo distopico, leggere la loro prima assemblea ha mostrato come i bambini, per la prima volta, si affidano al proprio istinto per decidere un capo. A rigor di logica, un Piggy più intelligente e un Jack più carismatico avrebbero costituito un capo forse più adatto. Ma Ralph, con la sua serenità, trasmette loro una calma di cui hanno bisogno e che lo porterà ad essere eletto capo.
Ok Dario, buona osservazione.
Due brani molto interessanti, di due romanzi assai noti, però nonostante siano così noti forse non conviene spoilerare come finiscono veramente i 10 piccoli indiani, perché non è detto che finiscano con l'ultimo impiccato. può darsi che finiscano in un modo diverso. Magari l'ultimo viene squartato, per esempio. Ma comunque, come mai avete scelto questi due romanzi?
Allora, abbiamo deciso di scegliere questi due libri perché sono quelli che ci hanno... Allora, innanzitutto li abbiamo letti tutti e tre e li abbiamo scoperti grazie al nostro prof di italiano che ci li ha consigliati e ci hanno colpito molto e ci hanno catturato e quindi abbiamo voluto parlarne.
Cioè, comunque hanno delle idee innovative questi due scrittori. Agatha Christie per la prima volta trova, grazie a un dettaglio di questa poesia, riesce a far vivere anche una bella villa come quella del romanzo come qualcosa di inquietante. Là, in mezzo alla luce della sala, può succedere di tutto e questo ti rende ancora più inquietante perché tu vedi quello che sta succedendo, ma sai che sta succedendo. Cioè, è un'oscurità, un male a viso aperto che tu non percepisci.
Che forse è un riflesso delle inquietudini e delle angosce di Agatha Christie, che era un personaggio inquietante lei stessa, tutto sommato. Altri romanzi che vi sono piaciuti o che comunque vi hanno colpito?
Allora, a me, poi non so, ai miei compagni è piaciuto anche molto Viaggio al centro della Terra, però abbiamo deciso di fare questi due perché Viaggio al centro della Terra, ad esempio, Andrea non l'aveva letto e quindi almeno questi due l'avevamo letti tutti e tre, avevamo un'idea.
A me personalmente è piaciuto molto Il più grande uomo scimmia del Pleistocene.
Beh. Che già è complicato solo raccontare il titolo. Perché ti è piaciuto?
Perché, prima cosa, porta a conflitto due mondi diversi. Il mondo di Giovanni, più arretrato, che vuole rimanere sull'albero, sul concetto dell'albero, che quindi non vuole, come dice lui, velocizzare le leggi della natura. Mentre, adesso mi sfugge il nome del padre, o comunque del patriarca, diciamo così, aveva un occhio sempre proiettato su quello che poteva diventare ciò che hai, ovvero non si accontentava mai né di la spalla di un alce, lui voleva l'intero mammut, voleva poter disporre di tutto e subito. E proprio questo suo slancio verso il futuro, verso l'innovazione, lo porterà alla fine... Ah no, non posso dirlo.
Esatto, fermati lì, perché se no raccontiamo troppo, diciamo così. Tu hai qualche libro?
Allora, praticamente il libro che mi è piaciuto di più è I 10 piccoli indiani.
Bene, direi che intanto abbiamo fatto conoscere due libri, ripetiamo titolo, autore.
Allora, 10 piccoli indiani di Agatha Christie e William Golding e Il signore delle mosche di William Golding.
Benissimo, due ottimi consigli di lettura.
E questo è tutto dal gruppo di Letteri Letto. Un saluto da
Mattia,
Dario
e Andrea. Remember when we met that evening? You had that all surrounding smile. I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. Don't move on, I wander and search for you. Don't move on, shall I wander and wander on? Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can.
Linguisticamente.
Good morning, we are Ginao,
Matilde
and Elena,
and we are here for the English Radio Direct. Today we'll talk you about two very important women for music and cinema, Madonna and Lady Gaga. They made history. They changed people's way of thinking. They, especially Madonna, changed fashion, creating their style. Buongiorno, siamo Ginao,
Matilde
e Elena.
E siamo qui per la rubrica Linguisticamente. Oggi vi parleremo di due donne, molto importanti per la musica e per il cinema. Madonna e Lady Gaga. Hanno fatto la storia, hanno cambiato il modo di pensare delle persone. Hanno, soprattutto Madonna, cambiato la moda, creando il loro stile.
Madonna was born in August 16 in 1958. She is an American actress, songwriter, film and record producer with Italian origins. Madonna is the queen of pop. In 1978 she moved to New York to become a dancer, after being a singer and drummer in two bands. In 1982, she released her first album, Madonna, and then Like a Virgin and True Blue.
Like a Virgin!
Woo! In 1998 and 2005, she won the Grammy Award for Best Pop Album for Ray of Light and Confession on a Dance Floor. Many of her songs have reached the top position in world ranking. In 1992, as a producer, she founded Maverick Records. She created fashion design, children's books, spas, and cinemas. She is the most sought female artist in the history of music. She won the Golden Globe for Best Actress in Comedy or Musical Film Evita. She also won the Golden Globe for Best Original Song for Masterpiece. She is one of the most famous women in the world.
She is amazing.
Yes, she created her fashion, Madonna Style Party. Madonna è nata il 16 agosto del 1958. È una cantautrice, attrice, produttrice discografica statunitense con origini italiane. È definita la regina del pop. Si trasferisce a New York nel 1978 per diventare ballerina dopo essere stata cantante e batterista in due bands. Nel 1982 pubblica il suo primo album, Madonna, e poi Like a Virgin and True Blue. Ha vinto nel 1998 e nel 2005 il Grammy Award per il miglior album pop per Ray of Light e Confession on a Dance Floor. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali. Nel 1992, come imprenditrice, ha formato una compagnia chiamata la Maverick Records. Ha creato design di moda, libri per bambini, centri benessere e cinema. È l'artista femminile più venduta nella storia della musica. Ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film o commedia musicale per il film Evita e la migliore canzone originale per la canzone Masterpiece.
Lei è fantastica.
Sì, ha creato la sua moda, party in stile Madonna.
Lady Gaga, Stephanie Joanne Angelina Germanotta.
I really love her name.
Yes, it's a beautiful name. She was born in New York in March 28 in 1986. She is an American songwriter, actress, and activist. She has got the chronic fibromyalgia, a muscle disease. Her name is inspired by the song Radio Gaga by Queen. She has been called one of the best pop singers of the 21st century. She debuted in 2008 with her album The Fame. It was included in 100 best debut album in history. In 2009, The Fame Monster was released. Her second album was Born This Way in 2011. This album had a great success when it came out. She has sold 28 million albums and 157 million singles. During her career, she has won some awards, an Oscar for Best Song for Shallow, two Golden Globes, a Grammy Award, three Brit Awards, and a BAFTA Award for Best Soundtrack.
I think she was one of the first to win it.
Yes, she was the first woman. She had a nomination for Best Actress in the film A Star is Born. Lady Gaga, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo del 1986. È una cantautrice, attrice e attivista statunitense. Ha la fibromialgia cronica, una malattia muscolare. Il suo nome è ispirato al brano Radio Gaga dei Queen. L'hanno definita una delle migliori interpreti pop nel XXI secolo. Ha debuttato nel 2008 col suo album The Fame, incluso tra i 100 migliori album della storia. Nel 2009 è uscito The Fame Monster. Il secondo album è stato Born This Way nel 2011, che ha avuto un grande successo. La cantante ha venduto 28 milioni di album e 157 milioni di singoli. Durante la sua carriera ha vinto vari premi: un premio Oscar per la miglior canzone con Shallow, due Golden Globe, 9 Grammy Award, 3 Brit Award e un premio BAFTA alla miglior colonna sonora.
Penso sia una delle prime a vincerlo.
Sì, è la prima donna. Ha avuto una candidatura per la migliore attrice protagonista nel film A Star is Born.
Ci avete raccontato di due cantanti, ma forse cantanti è un termine un po' riduttivo, due cantanti comunque importantissime, ma molto molto diverse, no?
Sì.
Come si potrebbero definire?
Madonna è, diciamo, l'inizio, è, diciamo, Secondo me Lady Gaga si è anche un po' ispirata a Madonna per la sua musica e voleva cercare di rappresentare Madonna però nel secolo successivo, perché Madonna nel secolo scorso è stata veramente una delle più grandi cantanti pop e ha lasciato proprio il segno anche per quanto riguarda la moda, perché sono usciti molti costumi stile Madonna e anche molte maschere per le feste.
Ma diciamo che forse un elemento che le accomuna è la provocazione, perché i concerti di Madonna negli anni Ottanta erano considerati quasi al limite del codice penale, diciamo, e anche Lady Gaga quanto trasgressione mi pare che non scherzi molto. Ma ecco, prima avete definito Lady Gaga anche attivista, perché?
Beh, perché comunque lei ha una malattia e alcune volte parla della sua malattia e porta avanti la lotta contro la sua malattia, anche per rappresentare un po' tutte le persone che nel mondo hanno la stessa sua malattia.
Quindi, diciamo, usa, intendo la parola in senso positivo, la sua popolarità per fare qualcosa di positivo anche per gli altri. Quindi da questo punto di vista può essere una fonte di ispirazione.
Esatto, per esempio adesso anche c'è Billie Eilish, che è l'altra cantante, che anche lei ha una malattia e parla di questa malattia e rappresenta un po' tutte le persone nel mondo che hanno quella malattia e continua a lottare insieme a loro per quella malattia.
Qual è la canzone di Madonna che vi piace di più?
Material Girl e Like a Virgin anche, sì.
Don't Cry for Me Argentina, no?
Anche.
Io ho mai ascoltato.
Questo mi fa sentire, come dire, antico.
E invece di Lady Gaga, forse la canzone che mi piace di più è Born This Way e anche Bad Romance and Million Reasons e Shallow, sì.
Io non ascolto Lady Gaga e Madonna.
È interessante, tu cosa ascolti allora?
Io ascolto per lo più musica hip hop americana.
Siete un po' barbari come gusti, adesso detto così da una vecchia cariatide, appassionato di rock, siete veramente un po' barbari, però i gusti sono gusti, ogni generazione ha i suoi gusti. I miei genitori dicevano che non dovevo ascoltare i Beatles perché quella non era musica, quindi vabbè, capisco.
Io una volta l'ho cercata Madonna, però cose sono successe.
Fammi capire, spiegati bene.
L'ho cercata solo perché ha fatto una collaborazione con un altro cantante che a quel tempo mi piaceva, quindi se no non l'avrei mai cercata.
Ecco, ecco. Beh, una confessione di disistima totale, diciamo. Certo, è buffo che abbiate scelto questo argomento che in fondo non vi appassiona, diciamoci la verità. Come mai avete scelto proprio questo?
Perché avevamo in mente di fare qualcosa riguardante la musica e il cinema e riguardante anche le donne, volevamo parlare delle donne e a Matilde è venuta l'idea di Madonna e Lady Gaga e comunque andava bene.
Va bene, è una motivazione, decisamente.
Volevamo prendere delle donne che avessero lasciato il segno nella storia avendo fatto qualcosa che verrà comunque ricordato in futuro.
Mi sento escluso.
Beh no, perché sentirsi esclusi? È che, non so, io sempre perché sono una cariatide, ma penso a donne che hanno lasciato un segno nella storia della musica, ma penso a Ella Fitzgerald, Nina Simone, Aretha Franklin. Questi nomi vi dicono almeno qualcosa?
Sì.
Buio.
No,
buio.
Sì.
Ragazze, è un compito vostro questo, sì. Rieducatelo.
Ok.
Ciao.
Grazie mille, spero che questa rubrica vi sia piaciuta e ci vediamo presto.
Bye bye.
We'll be right back. those diamonds, I don't need those rocks. A secondhand car and a new pair of socks. I want liberty without conditions. Roll up the carpet from the floor. I don't want to be your prisoner no more. I want liberty without conditions. I want liberty on my conditions. Too loud. Give me a guitar and I'll play to the crowd. I want liberty without conditions. Take away that job, I don't want to work. I'll stay at home and play in the dirt. I want liberty without conditions. I want liberty on my conditions. Your line, I want liberty without conditions. Work on the docks or down a hole. Come out at night and pray for your soul. I want liberty without conditions. I want liberty on my conditions. Diamonds, I don't need those rocks. A secondhand car and a new pair of socks. I want liberty without conditions. Roll up the carpet from the floor. I don't want to be your prisoner no more. I want liberty without conditions. I want liberty on my conditions.
Scientificamente.
Buongiorno, siamo Flavio,
Mariel
e Giuliana.
Oggi abbiamo preparato una scenetta sul cambiamento climatico. Io interpreterò uno scenografo, quindi una figura abbastanza competente in questo campo.
Io una persona che legge gli articoli però è un po' scettica.
E sono Guascia di Greta Thunberg.
Quindi iniziamo. La scenetta si ambienta in una cena. I miei studi comunque vanno avanti. Abbiamo fatto di recente uno studio sul pinguino imperatore. Purtroppo si sta per estinguere. Già di sicuro il 31% della popolazione mondiale di questa abbastanza interessante animale morirà.
Perché?
Perché i ghiacci sotto di lui si stanno sciogliendo a causa del cambiamento climatico, e quindi insomma, poi se i governi non intervengono per salvarli, metterli in zone protette o comunque insomma intervenire per ridurre il cambiamento climatico, persino l'anno prossimo l'80% della popolazione mondiale di questo animale morirà. E se si va avanti, insomma, si può ben dire che si estinguerà.
Ah, vero. Molto triste questo.
No, invece voi che ne pensate di questo argomento? Perché è un argomento molto attuale. Che ne dite?
Questa cosa è molto triste, perché poi, cioè, tutto questo sta succedendo a causa del riscaldamento globale e...
Già, questo. È molto terribile.
Tu, Giuliana, invece che cosa ne pensi?
Cioè, vi sapevi che il nuovo record per le emissioni globali di anidride carbonica?
No.
No.
Cioè, praticamente nel 2019 il valore record di un sacco di miliardi di tonnellate solamente un anno è 37 miliardi, delle quali solo per il consumo di combustibili fossili. Che ne dici, Mariel?
Solo in un anno?
Solo in un anno. In quanto affermano i ricercatori del Global Carbon Project, riportando dei dati su riviste diverse, cioè sul Earth System Science Data, Environmental Research Letters e Nature Climate Change. Allora, è così. Sul Earth System Science Data viene scritta ad un scrittore che riporta il dato fondamentale di cui questo anno parlano, di un incremento di un numero per cento e nelle emissioni di anidride carbonica rispetto all'anno precedente.
Per esempio?
Cioè, per esempio, nel 2015 a Parigi l'incremento è del 4%.
Wow!
E quanto riguarda dell'articolo pubblicato su Environmental Research Letters, l'hanno detto che la Cina ha aumentato le sue emissioni di anidride carbonica di un grande numero per cento. Si conferma anche in cima che alla classifica del consumo di carbone pare al 50% il consumo di globale.
Parlando del rischio degli scioglimenti dei ghiacci, ho letto in alcuni articoli che il calore assorbito dagli oceani equivale a 100 milioni di bombe di Hiroshima, e questa cosa mi sorprende molto, perché non credo che sia possibile così tanto.
Mariel, è possibilissimo. Un mio amico che lavora per la rivista Nature ha fatto una ricerca secondo la quale... aspetta, ora prendo il grafico. Ecco, guarda, secondo questo grafico rappresenta il calore assorbito dal mare in tutti questi anni, dall'anno zero a oggi, e guarda in questi ultimi 50 anni, guarda che grande picco di calore.
Oh mio Dio,
è impressionante.
Ci sono molti cambiamenti.
Sì. Poi, per esempio, un'altra cosa, sempre perché sei scettica e voglio invece farti capire che, insomma, è una cosa concreta e anche vicina. Hai presente nel 2017 quei grandi venti che hanno abbattuto milioni di alberi in Veneto?
Sì.
Ecco, secondo te è collegato con le miriadi di frane, valanghe e smottamenti avvenuti in quel territorio?
No.
Sì, invece, infatti gli alberi fanno come da collante, le radici degli alberi tengono insieme e compatto il terreno, perché senza di questo insomma il terreno è come sabbia, scivola via, frana molto facilmente. E di questo lo so che sembra strano, forse non lo è invece, però è tutto collegato, perché per esempio anche questi venti forti sono dovuti al cambiamento climatico che c'è anche qua in Italia. Insomma, non essere scettica perché non ha senso.
Questa cosa mi ricorda molto quel che sta succedendo attualmente in Australia, cioè le foreste che si stanno bruciando, e mi dispiace molto per tutti i cittadini dell'Australia che durante le vacanze non sono potuti andare nelle loro case, robe del genere. E, tipo ad esempio una famiglia che è dovuta andare verso la spiaggia.
Ah sì, ne avevo sentito parlare anch'io.
Il governo dovrebbe muoversi e fare qualcosa, perché è da mesi che questi incendi continuano.
Il governo australiano riguardo al clima è un governo molto negazionista, quindi insomma è una grave piaga per il territorio veramente spettacolare della terra dell'Australia.
Riguardo sempre allo scioglimento dei ghiacci, nei prossimi anni è molto probabile che il livello del mare aumenterà di altri 30 centimetri solamente per l'espansione termica, il che significa che il mare salato contaminerà le acque dolci costiere e danneggerà delle infrastrutture costiere.
Infatti cioè, la spiaggia è in genere, ovviamente stiamo parlando di spiagge sabbiose tendenzialmente, è abbastanza, insomma, non è lunga, però non è larga, quindi insomma 30 centimetri non sembrano tanti, ma sono veramente tanti riguardo alle nostre coste. Sempre parlando di scioglimenti dei ghiacci, invece, io la troupe di fisici del mio centro, del centro in cui lavoro io nel polo, ha visto che insomma lo scioglimento dei ghiacci aiuta allo sciogliersi dei ghiacci. È una cosa strana da dire, ma vi faccio un esempio. Giuliana, tu quando indossi una maglietta bianca d'estate, sei più fresca o più calda di quando indossi una maglietta nera?
Più freddo.
Sì, infatti i colori chiari riflettono il calore, mentre i colori scuri lo assorbono. E questo infatti è molto pericoloso, perché con lo sciogliersi dei ghiacci, che sono bianchi o trasparenti, quindi riflettono il calore e i raggi solari, mentre la terra è più scura e quindi lo assorbe più facilmente, questo aiuta allo sciogliersi di altro ghiaccio, e quindi è una reazione a catena che porta al distruggimento di questi ghiacci. In ogni caso, insomma, è finita il dialogo. Comunque volevamo fare questo dialogo anche per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questi, insomma, gravi eventi e disastri e tragedie.
Ma sicuramente avete toccato una serie di argomenti e di temi particolarmente centrati rispetto alla questione del mutamento climatico. Tra l'altro, quando prima parlavate dell'innalzamento del livello dei mari, 30 centimetri, detto, sembrano poco, ma sono tanto. Ecco, per esempio, pensiamo Venezia, per esempio, perché sappiamo che quando la marea supera i 105-108 centimetri, l'acqua entra nelle case, sulle strade, eccetera. E quindi se il livello cresce ulteriormente,
le maree possono
diventare molto più devastanti. Ma per esempio prendiamo le Maldive.
Sì.
L'altitudine media delle Maldive sul livello del mare è 60 centimetri.
Cioè, quindi praticamente solamente metà.
Cioè, le isole, che già non sono grandi, si ridurrebbero a degli isolotti. Prendiamo il Bangladesh. che è un paese di 250 milioni di abitanti.
Sì. È tutto molto pianeggiante.
Praticamente metà del territorio del Bangladesh sta a una quota non superiore ai 2 metri sul livello del mare, il che vuol dire che già con 30 centimetri si perderebbero molti chilometri quadrati di territorio per un paese che è già molto popolato, molto compresso infatti. Per cui diciamo questi sono temi di cui è giusto parlare e parlare come avete fatto voi, fornendo dei dati che sono controllabili, che sono verificabili.
A proposito, le fonti le abbiamo reperite dalla rivista Le Scienze e dall'Internazionale e l'ultimo da Nature.
Bene, quindi sono anche fonti
abbastanza
qualificate.
Attendibili.
Sì, esatto, attendibili e qualificate. Quindi direi sì che questo è un argomento da tenere sempre molto, molto vivo.
Abbiamo concluso. Arrivederci e alla prossima rubrica.
Salve. Ciao.
Veramente!
Buongiorno, siamo Sofia,
Flavio,
Ilaria
e Suami. Oggi parleremo del calcio e in particolare dei mondiali del 2006 e del 2018, dei maggiori esponenti del calcio brasiliano e anche di quello ungherese. Buon ascolto.
Il 2006 è stato un anno vittorioso per la nazione di calcio italiana, che ha vinto il quarto mondiale della sua storia. Durante la finale a Berlino ha sconfitto la Francia per 5-3 rigori, però vedremo più in particolare il match in seguito. Inoltre, nello stesso anno, Fabio Cannavaro, il capitano dell'Italia, ha vinto il pallone d'oro nel 2006. L'avventura dell'Italia ai mondiali inizia ai gironi, quando si qualifica davanti a Ghana, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Agli ottavi sconfigge l'Australia per 1-0 con un gol di Totti. Ai quarti, invece, si impone per 3-0 contro l'Ucraina, con gol di Zambrotta e la doppietta di Luca Toni. Alle semifinali, contro la Germania, dopo i tempi regolamentari, finisce 0-0. Quindi si deve andare ai supplementari. La sblocca Grosso sul calcio d'angolo di Pirlo e segna 2-0 del Piero con l'azione che è diventata famosa su assist di Gilardino. La finale era tra Italia e Francia, a Berlino, perché i mondiali erano in Germania. La Francia passa in vantaggio con un gol di Zidane su rigore che fa il cucchiaio a Buffon e segna. L'Italia pareggia con Materazzi da calcio d'angolo. I due però si resero protagonisti di un'altra azione che divenne famosa. Al 111 minuto Zidane tirò una testata a Materazzi, perché a quanto pare Materazzi aveva insultato la sorella di Zidane, e proprio per questo Zidane venne espulso. La partita finì ai rigori e l'errore del francese Trezeguet segnò la sconfitta per la Francia. Però adesso abbiamo parlato di una vittoria dell'Italia, ma ha passato anche momenti brutti calcisticamente, come ad esempio nel 2018.
Nel 2018 gli italiani non sono riusciti a centrare la qualificazione mondiale contro la Svezia, che giocava senza Ibrahimovic, che era il loro capitano e il loro giocatore più talentuoso. La qualificazione si è giocata in due match. Il primo in Svezia, dove la nazionale italiana ha perso 1-0. Il secondo a San Siro a Milano, dove invece gli azzurri hanno pareggiato 0-0. Risultato però inutile, in quanto la nazionale doveva vincere con 2 gol di scarto. Dopo l'ultima partita che ha portato alla squalifica dei mondiali in Italia, il mister azzurro Giampiero Ventura è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana. La mancata qualificazione non avveniva da 62 anni, più precisamente dal 1958, quando perse con la Corea. A seguire l'incarico di Ventura è passato a Roberto Mancini, considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi della storia del calcio italiano, e noto per aver vinto il campionato di Premier League con il Manchester City nel 2012. Il direttore tecnico d'Italia ci ha fatto qualificare agli europei del 2020, raggiungendo il record di 11 partite consecutive vinte.
Ma adesso torniamo indietro nel tempo, con i giocatori che hanno segnato la storia della nazionale brasiliana e di quella ungherese.
Il Brasile è la nazionale che ha vinto più mondiali di calcio, per ben 5 volte, si è aggiudicata il titolo di campione del mondo. La prima vittoria si tenne in Svezia nel 58, la quale venne battuta 3-2. La seconda vittoria si tenne in Cile nel 62 con Aimoré Moreira come allenatore. Sempre segnando 3 gol, in finale il Brasile giocò contro la Cecoslovacchia. Nel 1970 Italia e Brasile a Città del Messico, e il quinto alloro del Brasile è stato conquistato nel 2002, anno in cui la nazionale brasiliana si era sfidata con la Germania. Ora parlerò un po' dei giocatori. Pelé è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano di ruolo attaccante, conosciuto come il Re. È l'unico calciatore al mondo ad aver vinto 3 edizioni del campionato di calcio, mondiale di calcio. Una 50ina d'anni dopo esordì nel mondo del calcio Neymar. Neymar è un calciatore brasiliano, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. È considerato uno dei migliori giocatori al mondo, il quale dal 2009 al 2013 ha vinto 3 campionati paulisti, una Coppa del Brasile, una Coppa Libertadores, una Recopa Sudamericana, oltre a vari titoli col Barça e con il Paris Saint-Germain.
Io parlo del calcio ungherese perché sono italo-ungherese e in Ungheria e anche nel mondo è ritenuto il più grande e migliore calciatore ungherese Puskás Ferenc, che nacque nel 1927 e morì nel 2006. Negli anni 40 iniziò a giocare e nel 93 divenne allenatore. All'inizio giocava in squadre ungheresi di poca importanza, poi andò all'estero partendo e iniziando a giocare con il Real Madrid dal 1958 al 1966. Degli eventi a cui, molto importanti a cui partecipò con la sua squadra detta d'oro furono le Olimpiadi in Finlandia ad Helsinki del 52, in cui arrivarono primi, e poi ai mondiali del 1954, in cui arrivarono secondi perché persero la finale contro la Germania Ovest in Svizzera a Berna. Ci sono molti sospetti che riguardano i tedeschi, perché molti dicono, anche se la verità non venne mai a galla, che abbiano fatto uso di droga e stupefacenti alla fine del primo tempo, durante l'intervallo. Infatti nel secondo tempo furono molto più attivi fisicamente rispetto agli ungheresi. Nel primo tempo gli ungheresi stavano vincendo 2-0 e poi i tedeschi riuscirono a ribaltare la partita con 3 gol, quindi vinsero 3-2. Però anche il dottore tedesco dell'associazione sportiva tedesca affermò che fecero uso di droga, perché dopo alcune settimane i calciatori tedeschi furono costretti ad abbandonare il calcio per un po' di tempo perché erano prostrati nel fisico.
Sfortunatamente però il caso di doping e di uso di sostanze stupefacenti nel mondo dello sport c'è ancora oggi. Infatti, a quanto pare, da quel che ho sentito, ad esempio la Russia rischia di essere squalificata dalle prossime Olimpiadi perché a quanto pare sembra che alcuni giocatori abbiano fatto uso di alcuni atleti abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti.
Ecco, ma secondo voi è giusto che un intero paese venga escluso dalle Olimpiadi perché una parte degli atleti fa uso di sostanze dopanti? Cioè alle Olimpiadi partecipano atleti di tantissime discipline diverse e difficile immaginare che tutti gli atleti di un paese in blocco, soprattutto di un grande paese come la Russia, che partecipa con centinaia di atleti, siano tutti drogati, e quindi non si rischia di penalizzare anche delle persone che partecipano, gareggiano in modo corretto?
Beh, di sicuro si dovrebbe fare dei controlli su tutti gli atleti, cioè non è che se si trova in alcuni si deve togliere il diritto di partecipare a tutti, però dipende, perché se magari l'associazione, magari tipo che della Russia che si preoccupa delle Olimpiadi, magari era d'accordo, oppure c'era dietro questa cosa, magari gli ha detto proprio l'associazione agli atleti di farlo, lì secondo me sarebbe da squalificare tutto. Invece se magari gli atleti l'hanno fatto di sana pianta loro, perché sì, allora lì sarebbero da squalificare soltanto i diretti interessati.
Voi cosa ne pensate?
La stessa cosa.
Io pure.
Vabbè, unanimità su questo tema del doping. A questo punto possiamo salutarci, e visto che è l'ultima rubrica di questa trasmissione, è un saluto un po' più generale di quello delle altre rubriche.
Arrivederci. Speriamo che tutte le rubriche che sono state fatte oggi vi siano piaciute e ci vediamo la prossima volta.